C'è un tempo per ogni cosa sotto il cielo. C'è un tempo per piantare e un tempo per sradicare. Uno per demolire e per costruire. C'è un tempo per la pace e un tempo per la guerra. A volte l'invisibile è più reale di quello che riesci a vedere. Anche se quello contro cui stai combattendo sembra troppo grande da sconfiggere, non ha alcuna speranza contro il Dio che hai come alleato. È arrivata l'ora di reagire. Questo è il momento di impugnare le tue armi. L'amore, la verità, la preghiera, la parola e il digiuno. Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Alzati, rivesti la tua armatura. La vittoria appartiene a chi conosce la sua autorità. Preparati a combattere. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale.
Allora, cominciamo così, ci giriamo, ecco, continuiamo a fare un po' di caos e diciamo l'uno all'altro: tu sei pericoloso, tu sei pericolosa. Quando dico stop, stop, tu sei pericolosa. Amen. Nonna Teresa, sei pericolosa, sei pericolosa. Amen. Amen. Quindi sappiamo che siamo pericolosi. Wow. Allora, cominciamo proprio così stamattina. Noi siamo pericolosi. L'importante è che lo comprendiamo, eh? Amen. Ok, e cominciamo un po' parlando di questo meraviglioso Gesù, che è il nostro mentore per eccellenza. E cerchiamo di pensare se Gesù fosse qua. Completamente, fisicamente oggi qua. Una delle domande che io credo che ci farebbe sarebbe proprio questa: ragazzi, io sto tornando, sto tornando proprio, ma ditemi un po', c'è fede alla moderna? La giriamo alla moderna, una domanda moderna. Gesù disse questo: ma quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà la fede sulla terra? Allora, se lui fosse qua direbbe: Gio, che dici? C'è fede? C'è fede in questa chiesa? Claudia, c'è fede in casa tua? Roberta, c'è fede dalle tue parti? C'è fede? Fede, che non è Federica, è proprio fede. C'è la fede? La troviamo la fede? La trovo la fede se vengo? Amen. La trova? Amen. E noi vogliamo dire amen, Signore. Sì, se tu torni troverai la fede. Amen. Allora, vi dico un po' la cosa come a livello mondiale, perché è sotto gli occhi di tutti. Noi sappiamo che il mondo in generale, nel mondo stanno avvenendo delle cose assurde. Ultima, la Francia ha messo nella Costituzione il diritto all'aborto. Voi dite: cos'è questa cosa? Cioè, ognuno può fare le proprie leggi. È assurdo che uno Stato occidentale, assurdo per noi cristiani, che uno Stato occidentale possa mettere nero su bianco in una Costituzione, neanche in una legge, perché già la legge ce l'avevano, in una Costituzione che non è altro che il patentino dello Stato, possa mettere nel proprio patentino un diritto all'omicidio. E tutto il mondo in un applauso, in un commiato, in una visione commovente da accettare un omicidio. Nelle scuole non esiste poter parlare di cristianesimo. Tu devi parlare di cristianesimo, tu devi parlare di buddismo, tu devi parlare di induismo, tu non puoi fare un indottrinamento. Vai da qualunque professionista e storce il naso se tu pensi di risolvere i tuoi problemi attraverso la spiritualità. Tutto quello che si fa è togliere Dio. Togli Dio dal tribunale, togli Dio dalle scuole, togli Dio dallo Stato, togli Dio da qua, togli Dio dalla famiglia. Consulenze familiari, mai poter dire nelle consulenze familiari, Dio dice, la parola di Dio dice, ormai ti prendono per fuori di testa. Il divorzio, ma stai scherzando, il divorzio è un diritto. Come mi fai a risolvere una crisi coniugale senza divorziare? Questo è il mondo. E sia Gesù che l'Apostolo Paolo ce l'aveva detto, ce l'avevano detto. Attenzione, dicevano entrambi, ora vi leggerò i versi. In particolare l'Apostolo Paolo diceva questo. Quando noi leggiamo nella parola di Dio gli ultimi tempi, lo so che gli ultimi tempi sono dal momento in cui Gesù se n'è andato ad oggi, ma noi dobbiamo anche capire che gli ultimi tempi si stanno intensificando, perché è un crescendo, dall'umanesimo in poi, è un crescendo di questi ultimi tempi. Quindi in questi, diceva l'Apostolo Paolo, in 1 Timoteo 4, andiamo a leggere 1 Timoteo 4, vi leggerò veloce questi, ma lo Spirito dice, aspettate un attimo che lo prendo dalla mia Bible. Allora, ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede. Che vuol dire apostateranno? Si allontaneranno? Chi era vicino? Quindi finora io vi ho dato uno spaccato del mondo, dove il mondo non ha assolutamente, non prende più in considerazione Dio, anzi lo butta via, lo rigetta e lo considera in molti casi come una visione, un modo per sopperire a problemi psicologici tuoi che non sai come risolverti e ti metti Dio in mezzo. Perché nella vita non devi far entrare Dio, non devi far entrare la religione, devi far entrare la razionalità, devi far entrare la cultura, devi far entrare quella che è la capacità di risolvere le cose. Dio non c'entra niente, è una questione tua, personale. Questo sta dicendo il mondo. E tu che cosa fai? Ti cuci la bocca e dici non posso dire Dio perché a scuola non lo posso dire, in tribunale non lo posso dire, con le persone non lo posso dire. Però qua mi dice che alcuni negli ultimi tempi dei nostri apostateranno, cioè si allontaneranno, abbandoneranno la fede. E dice poi per seguire, per dare retta a spiriti seduttori, false dottrine di demoni, eccetera. Ma io voglio concentrarmi su questo. Noi abbiamo due spaccati in questo momento. Quello a livello mondiale, dove il mondo si sta facendo, le tenebre si stanno infittendo. Mamma mia. È uno spaccato invece all'interno della Chiesa mondiale, dove noi troviamo due tipi di Chiesa. Una Chiesa che brilla, di luce di Dio, indipendentemente dalla situazione geografica, indipendentemente dalle situazioni, anzi, più sono fitte le tenebre, più quella chiesa brilla, più ci sono accanimenti assurdi, più quella chiesa brilla. Ieri ho ascoltato il pastore Timothy, che è un aiutante di porte aperte, un pastore aiutante di porte aperte. E lui è un pastore dell'Indonesia, ve la faccio molto breve. Un pastore dell'Indonesia ad oggi, ma che è sfuggito dalla Corea del Nord. Nella Corea del Nord, lui è cresciuto nella Corea del Nord. Nella Corea del Nord, ai bimbi della stessa età dei nostri, anzi addirittura i bambini da un anno in su, subiscono un lavaggio del cervello assurdo, tant'è che i bambini di un anno devono prostrarsi subito a un anno, se vedono una statua di Kim, devono prostrarsi di fronte a questa statua e adorare lui e la sua famiglia. C'è un lavaggio del cervello assurdo dove loro pensano che quello che vedono, quello che vivono è tutto. Non hanno collegamenti con l'estero, non hanno collegamenti con le notizie appunto odierne, vivono soltanto all'interno dello Stato coreano. E che cosa succede? Succede che addirittura vengono fatti dei lavaggi del cervello e dicono: se tu un domani incontrerai un missionario, sai chi sono i missionari? Quelli che hanno la Bibbia. Se tu incontrerai un missionario, sappi che quello ti vuole ammazzare. E quindi la gente cresce con la paura che se incontra un missionario viene ammazzato. Eppure, non si sa come, è Dio, la parola di Dio lì entra lo stesso. Entra lo stesso e fa danni nei confronti del nemico, perché avanza. E tanti che scappano dalla Corea del Nord non fanno altro che testimoniare di cose straordinarie che Dio ha fatto per loro. E questo è un esempio di chiesa che brilla nonostante le tenebre siano fittissime. Ragazzi, hanno gli stessi vestiti, non possono indossare vestiti differenti, diceva, non hanno colori di vestiti differenti. Quando lui è scappato dalla Corea del Nord, è entrato in Cina, era strabiliato perché la gente aveva i capelli in una certa maniera, i vestiti in una certa maniera, i jeans. Non possono mettere jeans. Eppure lì Dio si manifesta lo stesso. E quindi noi abbiamo uno spaccato di chiesa che riesce a brillare nonostante la persecuzione sia assurda. Se ti trovano con una Bibbia, prima ti torturano e poi ti ammazzano a te e a tutta la famiglia. Non parliamo di crisi economiche, ragazzi, non parliamo di problemi, di malattie, parliamo di morte per Gesù, in nome di Gesù, per non rinnegare Gesù. E che succede? Che Gesù aveva chiara tutta la situazione, dice: aspetta, io so che ci sarà sempre una chiesa così attiva, lo so, fa le domande Gesù, ma sa anche le risposte, ma nella sua parola fa questa domanda. A un certo punto rivolge a una chiesa particolare, che è un po' la chiesa che noi viviamo, quella occidentale, quella delle gozzoviglie, quelle dell'ubriachezza. Dice in Luca 21, 34, 36. Gesù è che parla, è Gesù. Badate bene, non lasciatevi intontire da gozzoviglie e da ubriachezze. Non lasciatevi intontire. Non abbiate troppe preoccupazioni materiali, altrimenti diventerete pigri. Vi dimenticherete del giorno del giudizio e quel giorno vi pioverà addosso improvvisamente. Infatti esso verrà su tutti gli abitanti della terra come una trappola. Voi invece state svegli e pregate. E pregate dove? Che dice? In ogni momento. E pregate? E pregate? Avrete così la forza di superare tutti i mali che stanno per accadere. Potrete presentarvi davanti al Figlio dell'uomo. Allora Gesù ci dà una soluzione immediata, ci prospetta quello che succederà, ci fa la domanda prima e ci dice: ma quando io tornerò, la troverò la fede? E contemporaneamente, in un altro passaggio, lui ci dice: non siate, affinché io possa trovare la fede, gente che fa gozzoviglie, gente che si ubriaca spiritualmente. Attenzione a tutto quello che sta succedendo intorno alla nostra vita. Attenzione a come ci stiamo facendo distrarre. Attenzione a tutto quello che ci sta passando per la testa. Quello che vi ho detto prima, l'umanesimo che c'è nel mondo, questa visione dove io sono al centro del mondo, i miei problemi sono al centro del mondo, la mia malattia è al centro del mondo, la mia vita è al centro del mondo di me stesso. Tutto questo sta, non sta facendo altro che distrarci. E Gesù diceva appunto proprio queste parole affinché noi potessimo avere una visione sobria delle cose. Perché la Chiesa perseguitata non si spegne? Perché la Chiesa che viene minacciata costantemente non si arresta? Perché quella Chiesa dove viene puntata quella pistola anche spirituale o dentro o fuori non rinnega Cristo? Perché ha fatto sue quelle parole di Pietro che diceva: ma noi da chi ce ne andremo? Che solo tu hai parole di vita eterna. Quando queste parole ti entrano completamente dentro, quando queste parole diventano tue, tu cominci a rispondere a tutto quello che è al di fuori, applicando quello che Gesù ti dice di fare. Gesù diceva, è stato molto chiaro, attenzione, perché arriveranno questi giorni dove la tua mente sarà molto attaccata e tu sarai indaffarato. Devo sbrigare questa cosa, devo pagare questo, devo curare questa situazione, mi devo sistemare quest'altra cosa, ed il lavoro, e ora lo perderò, e domani che cosa succederà? Lui sapeva esattamente che sarebbero arrivati questi tempi, e ci sono questi tempi. E quello che lui ci stava dicendo è: attenzione, preparatevi. Quanto stiamo pregando, ragazzi? Quant'è la nostra attitudine di preghiera? Quant'è la nostra capacità di rimanere, nonostante tutto quello che sta succedendo, in una posizione di ascolto? Gesù diceva, per contrastare questo, pregate in maniera costante. La Chiesa moderna occidentale ha smesso di pregare. La nostra Chiesa, intendo europea, ha smesso di pregare. C'è un problema che si può contrastare solo prendendo una posizione spirituale. Se io tutto il giorno ho a che fare con le mie cose, se io tutto il giorno ho a che fare con le mie preoccupazioni, se io tutto il giorno mi scontro con quelle che sono le cose della mia quotidianità e non do spazio all'opera dello Spirito Santo, è normale che arrivo sfiaccato. Voglio portarvi tre esempi di uomini di fede. Un uomo di nome Noè, che tutti conosciamo. Noè fu chiamato a costruire un'arca nel bel mezzo di una popolazione che derideva il nome di Dio, che dalla mattina alla sera peccava contro Dio. Immagina, come se tu fossi l'unico qui a Reggio Calabria a credere in Gesù. E Gesù non solo tu sei l'unico che crede in Gesù, tu e la tua famiglia, ma ti dà un compito assurdo che ti porta ad esporti per la tua fede, che è quello di costruire un'arca. Noè costruì l'arca in 120 anni, lo sapevate? 120 anni. In 120 anni questo uomo, lui morì intorno ai 600 anni, 600 proprio anni, 900 anni, scusate, a 600 finì l'arca, dai 480 anni, comunque era vecchio, non era giovane, aveva 480 anni, a 480 anni ha cominciato a costruire quest'arca. Ho visto un video, non l'ho trovato, non era troppo lungo, un video sulla costruzione dell'arca. Voi avete presente il nostro tribunale? Chi ce l'ha presente il tribunale? Bello, grande, praticamente lo stesso lavoro fatto da una persona. Una insieme ai suoi figli. A livello di fatica ci ha impiegato 120 anni, voi immaginate, tagliare i tronchi, portare i tronchi, ma non portarli e metterli per terra, si prevede che fossero state innalzate, non so come, perché hanno provato a rifare l'arca e hanno messo 3 metri di cemento dalla base, dalla terra, quindi hanno innalzato quest'arca a 3 metri perché era impossibile costruirla per terra. Io non so come abbia fatto. Quindi hanno fatto già una struttura della struttura e ci hanno impiegato una cosa tipo come 12 anni. Una squadra di uomini, ingegneri, architetti, gente che ha studiato di tutto, perché quest'arca doveva reggere gli animali. Domanda: ci credete voi all'arca di Noè? Non sono domande banali. Ci credete che Noè ha costruito l'arca in 120 anni, da solo, con i suoi? Ricordatevi che lo spirito dell'umanesimo vi dirà no. Chiesa, non credere a ste cose così. E se non te lo dirà così, tu comincerai a pensare: ma era successo una volta ogni 1000 anni, succedono queste cose. Uno c'è stato Noè, quindi uno. Guardate come ci parla. Ma voi lo sapete che nella parola di Dio c'è stata un'asina che ha parlato? In che libro è questo racconto? I Numeri. Perché così ve l'andate a leggere. Ma voi ci credete che un'asina che viene percossa... Ma immaginate il cane di Domi. Gli dai una botta e il cane dice: ah, smetti! Voi immaginate una scena del genere? Ci crediamo a queste cose? O mettiamo in discussione la parola di Dio? Ricordatevi che arriva così, sottile. Ci crediamo che questo Noè si è fatto 120 anni con le persone che lo deridevano? Sei un povero cretino. Ma dove pensi di andare vecchio, per non dire altro? Perché noi sappiamo che era a livelli estremi la malvagità. Estremi. Noi ci lamentiamo adesso, ma là erano estremi. Per 120 anni andava al cantiere. Bo-bo-bom, bo-bo-bom, bo-bo-bom. E noi per un anno di attesa di risposte. Siamo la Chiesa moderna. Lì erano persone. Perché sono scritte nella parola di Dio? Perché avevano i muscoli spirituali. Muscoli spirituali che tutti noi dovremmo avere, perché noi in più rispetto a loro abbiamo lo Spirito Santo. Amen. Che sta dentro di noi e che agisce per noi e che sovviene dove noi non ce la facciamo. Gloria a Dio. Chiesa, tu fai paura, sei pericolosa, non sei secondaria, non sei da mettere al riposo, non sei da spaventare, sei da fare paura. E così Noè. E dopo Noè Dio mi ha detto: parla di Sara. Noi tutte le volte sentiamo parlare di Abramo. Wow, Abramo, grandissimo. Ma Sara? Noè ha dovuto combattere con tutti quelli che erano fuori dalla sua portata, che lottavano contro la verità. E Noè? E Sara? Sara ha dovuto lottare con se stessa, con quell'incredulità che era dentro. Ve la ricordate la storia? A 90 anni. Qua nessuno di noi ha 90 anni. A 90 anni dice che Dio le diede la forza di partorire. Guardate com'è precisa la parola. Addirittura le diede la forza di partorire. A quanti anni?
90.
Chi ci crede? No, le mani, voglio vedere. No, le voglio vedere. Amen. Perché questo? Perché lo spirito dell'umanesimo che è entrato è uno spirito dell'anticristo che cerca di attaccare la mente e tenere la Chiesa tranquilla, spettatrice, spettacolo. Stamattina vai al gospel, ci sarà un bellissimo spettacolo. Se non ti piace non paghi, se ti piace non paghi, tranquillo. Stiamo arrivando a questo, ragazzi. E dice che Sara, a me piace tantissimo la figura di Sara, perché viene nominata in Ebrei al capitolo 11, al versetto 11, dice che per fede anche Sara, benché sterile, fuori di età, ricevette forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Amen. È più importante colui che ha fatto la promessa o quello che noi stiamo vivendo? Sarà avuto un momento in questa età deviata, diciamo. Vi ricordate quando fu annunciato a Sara che sarebbe arrivato il bambino? Dice la parola di Dio che Sara rise. E tante volte a noi succede la stessa cosa, Signore, ma dove, ma quando, ma dai, cioè ma adesso, ti ho pregato una vita, 90 anni, ora, mi esaudisci adesso, comprensibile. Però dice la parola di Dio che Sara comunque è rimasta ferma, è rimasta sottomessa a suo marito. Sara fu quella che uscì dalla casa del parentado con suo marito, ha accettato quella che era la visione che Dio aveva dato ad Abramo e ha continuato la vita, pur avendo i suoi dubbi, pur avendo le sue gelosie, pur avendo la sua ira, pur avendo tutta la sua carnalità, però è rimasta là. A Dio non importa come noi stiamo reagendo, a Dio importa come noi stiamo rimanendo, perché c'è una differenza. Tu pensi di essere ancora con Dio, ma la tua mente ha cominciato ad allontanarsi da Dio. Nel momento in cui io comincio a mettere in dubbio che Dio possa, io mi sto allontanando da Dio. Nel momento in cui io comincio ad avere dei momenti di difficoltà a credere che Dio è capace di qualunque cosa, e anche se non lo fosse, come dissero gli amici di Daniele, noi saremo comunque con lui perché non c'è un altro nome al di sopra di lui, male che vada, si dice sempre questo, sei dalla parte del vincitore. Amen. E non è poco. Il problema sta come noi stiamo vivendo questa vita straordinaria che Dio ci ha dato. Come la stiamo vivendo? Con come si chiama, le marce a folle? Vediamo dove andiamo, non lo so. Oppure ingranando la marcia dicendo, oh, il mio capitano, perché poi qua noi ci facciamo prendere le emozioni, ma è tutta verità, il mio capitano si chiama Gesù Cristo, colui che guida la mia vita, si chiama Gesù il Signore, colui che può ogni cosa, che ha scritto una parola straordinaria, che ha fatto dei miracoli assurdi, dove ingegneri hanno impiegato 12 anni e un solo uomo senza nessuna istruzione ha impiegato 120 anni per costruire un'arca che ha fatto sì che fu casa di animali. È lo stesso mio Dio, colui che ha aperto il mare, colui che ha fatto parlare un'asina, colui che ha fatto concepire una donna di 90 anni, colui che è arrivato dal cielo e è sceso sulla terra e ha stravolto l'umanità. È mio Dio, è mio Padre, è il mio Signore, è il mio Salvatore, è colui che regna, che regnerà per sempre, che non sarà cacciato dalla mia vita. Io non lo caccerò dalla mia vita, io non lo caccerò dalla mia mente, e se non lo caccio dalla mia mente io devo parlare, il mio atteggiamento deve parlare di lui, io mi devo sforzare. Ecco cosa dice Gesù, voi dovete, guardate che soluzione ci dà, affinché questo non avvenga, cioè gozzoviglie, ubriachezze, pigrizie che possono entrare nella vostra vita, se siete storditi, se siamo storditi, se non comprendiamo, se la domenica siamo in un modo e il lunedì siamo in un altro, se la pigrizia spirituale ha preso il sopravvento, se ce lo dimentichiamo facilmente, siamo in questa posizione, ma c'è la soluzione. Gesù diceva, state svegli pregando in ogni momento. Che cos'è la preghiera? Non è un mantra. Ci siamo? Quando ero piccola, non condividevo, entrando nelle chiese, io sono nata in una chiesa cristiana, non condividevo, Signore Gesù, Signore Santo, Santo Gesù, Signore Gesù, c'era un alleluia, alleluia, una cosa che facevo, Signore, ma che è sta cosa? Sembra un mantra. Quella non è una preghiera. Ci siamo? Ci siamo? Ripetere continuamente, in continuazione, Signore, 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 tu lo puoi invocare il tuo Signore, amen, gloria a Dio, ma non può essere quello il tuo vestito. Attenzione a mettere il vestito della religiosità piuttosto che il vestito della spiritualità. E quando Gesù diceva pregate in ogni tempo, non voleva vedere le persone Signore, Signore, perché tanto non lo facciamo, Signore, 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 non è questo. Pregate in ogni tempo nel bene e nel male, pregate quando siete felici e pregate quando non, le cose non vanno bene, pregate, innalzate il vostro sguardo a me, glorificate me, nel senso riconoscetemi che ci sono sempre nel bene o nel male, che io vivo sempre nel bene o nel male accanto a voi. Il pregare Cristo e stare con Lui nel bene, te la senti? No, prega. Hai voglia? Sì, benissimo, glorifica Dio. In questo momento è così, è difficile, non ti senti. Avete la sensazione a volte di sentirti completamente freddo? Quello è il momento per rompere, in questa maniera è il modo per rompere la freddezza spirituale. Quando a te dà fastidio il contatto con le persone che Dio ha messo nella tua vita, quando a te dà fastidio lo stare insieme, perché tanto le cose, che cosa dice la tua mente? Non cambiano. Tanto le cose alla fine sono così e così, che dice la mente? Rimangono. A lei andrà bene, a te come andrà? Male. Allora c'è una posizione che ognuno di noi deve prendere, sia per non cadere nel vittimismo, perché tanti di noi rimangono là dentro, perché è più facile rimanere là dentro. Là dentro non ti tocca nessuno. Poverino, 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 poverino. Invece Gesù che dice, alzati, sveglia, prendi posizione, prega continuamente. È più costoso pregare o piangere? È assurdo, la preghiera ci porta vicino a Lui e ci costa. Vedete come siamo? Perché? Perché lo Spirito che sta avvolgendo le nostre menti ci dice in continuazione una serie di bugie. Ma chi è il padre della bugia? Chi è? Chi è che ti darà sempre consigli che ti terranno lontano da Lui? Chi è? Satana. Attenzione, Chiesa. Questi sono tempi cruciali. E Dio proprio mi metteva questa urgenza di lasciarvi così. Noi non possiamo venire. Io domenica, ve lo dico, se domenica, e vi do un compito, da lunedì, cioè da oggi, quando uscite dal gospel, da oggi, quando si esce dal gospel, a domenica prossima, io vi chiedo, e vedrete come le cose cambieranno da così a così, con un'attitudine di serietà, ogni persona che sente di fare questo, di prendere una posizione proprio spirituale e di pregare tutti i giorni anche quando tu non te la senti, tu vedrai che domenica prossima non sarai un esaltato, sarai una persona cambiata. Cambiata nello spirito, una persona che comincia a mettere veramente la verità di Cristo dentro e non permette di farla andare via. Tu sperimenterai, io sperimenterò la potenza di Cristo solo con l'ubbidienza. E l'ubbidienza ha a che fare con voglio o non voglio, lo faccio. Voglio o non voglio, prego. Gesù mi ha detto, ehi, per non essere pigro, per non essere ubriaco della vita, per non essere intontito, usa proprio questo termine, intontito, non capisco più niente. Svegliati e prega in ogni tempo. C'è un solo capitano in questo mondo? C'è un solo capitano, veramente? C'è una sola persona che è degna di essere seguita? Amen. E perché? Perché Lui è vero. E perché? Perché Lui regna e regnerà per sempre, indipendentemente da come andrà la nostra vita. Questa è una vita che avrà il suo tempo. Io la voglio però vivere al meglio. Noi la dobbiamo vivere al meglio. E l'insegnamento che Gesù ci dà è proprio questo. credi contro ogni speranza umana. Rimani fermo. Credi in Cristo. Qual è il comandamento che Lui ci ha dato in assoluto? Il primo. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. E chi altro? E chi altro? Il tuo prossimo. Dove siamo concentrati noi? Su noi stessi. Ragazzi, sui miei problemi, sulle mie difficoltà, sulle mie situazioni, perché il diavolo sa esattamente come legarti. Se tu sei legato su te stesso, se tu sei legato ad un concetto di fede religiosa, tu non farai la volontà di Dio. E allora, piuttosto, te ne manda, ma tante, permette tante nella tua vita. Ma il problema siamo sempre noi che non permettiamo all'opera dello Spirito Santo di liberarci. Gesù diceva, non vi preoccupate, sarete pieni di situazioni, di afflizioni e cose varie, ma io ho vinto il mondo, io sono al di sopra di ogni cosa, io sono colui che apre e chiude le porte, io sono colui che veramente ha il controllo della vita, io non so come succederà, ma succederà. Tante volte, e chiudo così, Dio mi ricordava che cosa è successo nella mia vita in passato, quando c'era quella fede così cieca, quella fede che tu dici, male che vada, Dio farà, e io vado. Ed è quella fede che si ha soprattutto nell'età giovanile, dove tu fai le cose in maniera così, dici, vabbè, Dio me l'ha detto, lo faccio. Ecco, quella fede non ci deve mai abbandonare. Quel agire, tanto Dio farà, non ci deve mai lasciare. Quando io ero, diciamo, più piccola, diciamo, economicamente ero instabile. Ovviamente, come tutti i ragazzi che studiano fuori, come tutte le persone, ma io ricordo questa cosa, che Dio passo passo, io chiedevo una cosa, sapevo che non avevo i soldi, ma Lui passo passo li provvedeva. Un giorno, in maniera particolare, io ricordo che dovevo pagare l'affitto il giorno dopo, lunedì, e Dio mi aveva detto di stare tranquilla, però la parte umana aveva preso il sopravvento. E quindi ho chiesto a mia sorella, Cla, per favore, visto che so che tu hai qualcosina da parte, me li versi, perché io lunedì devo pagare l'affitto. Il lunedì stesso sono arrivati i 2.500 euro, più di quello che io avevo pensato. Pagavo di affitto 300 euro soltanto. Dio mi aveva non solo abbondato, ma mi aveva insegnato una cosa. Quando io parlo nella tua vita, quando io sono colui che dice che provvederà, è come se tu arrivi a un certo punto, come se passi una serie di cancelli, poi all'ultimo dici, e se non succede? Allora cerchi di tornare indietro per trovare la tua via d'uscita. In quell'occasione Dio mi ha proprio svergognato dicendo, guarda che io ero già pronto, sei tu che non ti sei preso il miracolo. Stiamo attenti a mantenere una fede autentica, una fede che viene smossa dal suo stesso amore. E vi lascio così semplicemente incoraggiandovi, volevo parlarvi di un'altra figura ma non ne parlerò, incoraggiandovi in questa settimana, perché io so che la Chiesa sta passando un periodo, e questo periodo è un periodo in cui bisogna sbloccare un cancello spirituale, e questo cancello spirituale ha a che fare con la fede. Senza fede è impossibile piacergli. Senza fede, dice la parola di Dio, noi non comprendiamo Lui, perché Lui non va come va il nostro ragionamento. Il suo ragionamento è su un binario differente. La sua logica non è la nostra logica. Lui è Dio, noi siamo umani. In questa settimana io voglio che ognuno di noi faccia semplicemente questo. Signore, se pregavo, non lo so, 5 minuti per il pranzo, ognuno di noi sa, non dobbiamo nasconderci. In America, secondo una statistica, i cristiani americani pregano 15 minuti a settimana, quindi se pregate a pranzo e a cena ritenetevi fortunati. Quindi 15 minuti a settimana in America, ed è combinata come è combinata. Vogliamo diventare così? Dei religiosi, vogliamo diventare della gente che va in chiesa per assistere a uno spettacolo. Signore, torna prima se è così. Che possa essere veramente la nostra identità in Cristo autentica, che noi possiamo godere della sua presenza per poter essere come lui vuole. Lui ci vuole liberi, ragazzi. Lui ci vuole liberi, consapevoli di chi siamo in Cristo, con una fede autentica e pericolosa. Le nostre preghiere sono molto più pericolose di qualunque altra cosa. Quando il diavolo si scontra con una preghiera fatta dal cuore, fatta in fede, lui non può fare altro che dire: mi arrendo. Amen.